Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprono subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quelli invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore.
Non temere, piccolo gregge, perché al Padre è piaciuto darvi il suo regno. Queste le prime parole del Vangelo di stamattina, che vogliono in qualche maniera darci il benvenuto, accoglierci, abbracciarci e dire l'atteggiamento che Dio ha nei nostri confronti. Pensate, siamo qui abbastanza pochi stamattina, però fedeli, e Gesù ci dice: non temere, piccolo gregge, nel vostro cuore è presente niente meno che Dio stesso, Padre, Figlio e Spirito, con tutta la forza del loro amore. E poi il Vangelo di stamattina continua in un suggerimento molto accorato, molto ricco di proposte per vivere bene questa nostra vita. È legato al Vangelo di domenica scorsa, proprio sono due brani uno attaccato all'altro. Se vi ricordate, finiva l'altro Vangelo dicendo che c'era un uomo che aveva raccolto tantissime cose perché l'annata era buona e quindi non sapeva neanche più dove mettere tutto il suo raccolto. e pensava di mangiarselo da solo, ecco, questa visione così egoistica, egocentrica. E il Signore gli dice: questa notte muori e a chi lasci tutte le tue cose? Cioè, in fondo, non hai avuto una visione, un orizzonte che ti permettesse di progettare la tua vita in una maniera totalmente diversa. E allora Gesù oggi ci dice qual è la prospettiva giusta. Io la dividerei in due parti. La prima è uno sguardo che il Signore ci fa dare all'insieme di tutta la nostra vita. Ci aiutano le altre due letture. Nella prima lettura si parla della liberazione dall'Egitto del popolo ebraico. E pensate, coloro che hanno vissuto quella situazione mai più pensavano di riuscire a liberarsi da un potere così forte. Ecco, quando sentiamo queste cose, noi dobbiamo pensare a noi oggi. Anche oggi ci sono i poteri forti che sembrano dominare il mondo, escludendo Dio dalla storia, schiacciando soprattutto le persone più deboli, sia qui da noi, sia ancora di più nei paesi poveri. E sembrerebbe impossibile che noi riusciamo a capovolgere questa situazione. Ma la storia non è nelle mani del caso e tantomeno dei grandi che dominano, è nelle mani di Dio. E la prima lettura ci dice: fidati, il Signore ha un progetto e il suo progetto si realizza, sia nella storia, sia per noi personalmente. Ognuno di noi è stato creato secondo un progetto d'amore di un Dio che ci vuole per sempre uniti con Lui nella gioia, pur attraverso le vicende di questa vita terrena che non sempre ci danno questa gioia e a volte chiedono davvero di pagare dei prezzi molto forti. 40 anni nel deserto per gli ebrei, per noi a volte 40 anni di vita attribolata, di lavoro, di malattie, di problemi, di preoccupazioni. Ma la terra promessa, l'incontro finale con il Signore, è garantito. Capite che pensare a questa affermazione di fede e dire: Signore, oggi io sono un po' nel buio, non vedo bene dove mi stai conducendo, ma mi fido che il tuo progetto trionferà. La seconda lettura ci dice anche il modo, ricordando due figure molto belle e abbastanza conosciute, Abramo e sua moglie. Abramo, uomo della fede, uomo che si fida di Dio, però senza figli. E allora ecco l'atto di fede: tua moglie avrà un figlio e nonostante l'età sia di lui sia di lei, che rendeva impossibile la nascita di un bambino, Sara concepisce e genera Isacco. E da lì, ecco, dice la lettura, che bello, non hanno visto la moltitudine di figli che Abramo avrebbe avuto, nel senso di tutte le generazioni, ma già in quel piccolo bambino che è nato, in quell'unica creatura messa al mondo, iniziava una storia di salvezza che poi si è sviluppata. Pensate, anche il fatto che Abramo è ritenuto padre nella fede dagli ebrei innanzitutto, dai musulmani e dai cristiani. Tutti e tre ci riconosciamo nella figura di Abramo, di un uomo che si fida di Dio. Allora capite che la seconda lettura ci sta dicendo: il progetto Dio ce l'ha, però vuole che tu nella tua vita ti affidi a Lui. Se tu continui a fare di testa tua ed escludi Dio dalla tua esistenza, non lamentarti poi se tutte le tue cose finiscono nel nulla. E questa è una riflessione, direi, seria anche per tutti noi, perché il peccato di Adamo è stato proprio quello di rifiutare Dio, di escluderlo, di pensare di essere lui a decidere cos'era il bene e il male. Quello che sta succedendo nella società di oggi, abbiamo ridotto il bene a quello che ci piace e il male a quello che ci dà fastidio. e no, bene e male sono qualcosa di ben profondo che Dio ci ha indicato e che ci aiuterebbe davvero a un'esistenza non solo individuale ma anche sociale molto più equilibrata di quello che viviamo oggi nel terrore e nella paura. Allora Gesù nel Vangelo, dopo direi queste prime due letture, usa dei paragoni ancora più belli e ci dice che l'uomo deve avere una visione su come impegnare le sue energie. Fa degli esempi di quel tempo, ovviamente, ma io condenserei questo insegnamento dicendo: vedi, hai un capitale, devi investirlo perché questo capitale renda. E il capitale che cos'è? Il Vangelo dice con molta forza: è quello che tu hai nel tuo cuore, quello è il tuo tesoro vero. Il tesoro non può essere esterno a te, le cose, i soldi, il potere, il piacere, tutte cose che potrebbero essere aggiunte come di più, ma se tu perdi la serenità profonda del tuo cuore, hai perso il tuo tesoro principale. E Gesù dice: investilo questo tesoro, abbi una visione lunga, non di oggi, non di questo oggetto singolo, guardati attorno. E allora direi: il primo sguardo è sul creato, questo è un tesoro che il Signore ci ha dato, veramente un capitale da custodire, da amministrare, ma poi come amministrarlo, come custodirlo? Nel servizio. Avete sentito i vari esempi che Gesù ha fatto, questo fatto di essere disponibili sempre a servire, essere pronti, non gozzovigliare, non dormire, non trattare gli altri come fossero i nostri schiavi. Ecco, allora Gesù aggiunge: devi avere uno sguardo dove il creato, i tuoi fratelli, le tue ricchezze, il tuo tempo, la tua intelligenza, i titoli di studio che hai conseguito, la tua professionalità, sono il tuo tesoro che tu devi investire nel modo giusto, anche perché devi avere un occhio al punto d'arrivo. Io te l'ho regalato il mio regno, ti ho regalato tutte queste cose, non le hai costruite tu, non le hai comprate tu, adesso tu devi investirle per arrivare a una meta. Gesù l'ha descritta così nel Vangelo di stamattina, dice che quando lui tornerà di notte, di mattino, all'improvviso, questo nessuno di noi lo può decidere, e ci troverà vigilanti, cioè ci troverà con questo sguardo, con questa capacità di valutare quello che succede attorno a noi, lui si metterà a servirci, ci farà sedere, ci metterà a tavola, cioè ci metterà nella posizione d'onore, nella posizione di piena gioia, di piena realizzazione, e lui si metterà a servire noi. Pensate che bello questo capovolgimento, un Dio a servizio della gioia dell'uomo, un Dio a servizio della pienezza della vita dell'uomo. Questo è il volto che Dio ha nei nostri confronti, e allora dovrebbe scattare da parte nostra l'atteggiamento corrispondente di figli che si fidano, ecco Abramo, ecco Sara, che si sono fidati di Dio, Maria Santissima che si è fidata dell'angelo che gli annunciava che diventava madre addirittura del figlio di Dio. Ecco, noi dovremmo entrare in questo atteggiamento fiducioso da figli che accettano davvero di mettersi al servizio del Padre, che chiede una sola cosa, ma è una cosa esigente, eh? È una cosa radicale: prendi tutto quello che hai, vendilo e dallo ai poveri. Il Vangelo di stamattina non fa sconti, non ci dice: ma sì, insomma, qualche elemosina, ricordati dei più poveri. No, no, no. Il Vangelo dice che tutto deve essere investito nell'amore. Dove essere investito nell'amore non vuol dire che adesso io vado a casa, prendo l'appartamento e prendo i soldi e li do al parroco. Assolutamente no. E investire sull'amore vuol dire che ogni mio gesto, ogni mio progetto, ogni modo di vivere, la relazione fra marito e moglie, fra genitori e figli, nel mondo del lavoro, ma anche nella politica, deve essere ispirato non all'egocentrismo di chi vuole accumulare i suoi beni, ma chi guarda il fratello proprio come un fratello, come una sorella, e cerca di aiutarlo per quello che può. L'aiuto non è necessariamente quello di prendere i soldi e di darli, ma è di investire le energie, l'intelligenza, il cuore, la professione, tutto quello di cui tu disponi in una logica d'amore. Perché si può essere perfettamente egoisti anche dando elemosine, si può essere egoisti vivendo in casa infischiandosi della moglie, del marito, dei figli, o dei nonni, o dei malati, o di chi ha più bisogno, degli handicappati. Voi capite allora che non materializzate questa idea bellissima di Gesù che ci sta dicendo: se tu hai una visione aperta, Dio ti ha regalato il regno, ti aspetta nella sala del banchetto per servirti a tavola e ti ha dato dei fratelli, ti ha dato dei doni, ecco, questa è la visione. Allora Gesù ti dice: adesso ti do anche una missione da compiere, ama, investi nell'amore, prendi tutto quello che hai a disposizione e trasformalo in un gesto d'amore. La tua vita vale non per quello che possiedi, ma per quello che sei interiormente nella tua capacità di amare. Allora capite la bellezza dell'Eucaristia che adesso noi continuiamo. Lui è l'alleato, lui è veramente colui che anche oggi ci fa mettere a tavola e ci nutre con il suo corpo e con il suo sangue. Allora capite che non stiamo celebrando un rito, ma è Gesù che ci ha invitato e vuole diventare la forza d'amore che c'è nel cuore, perché tutta la nostra vita diventi un gesto d'amore verso le persone che sono con noi. Quindi concludiamo così questo Vangelo di stamattina. Dio si fida di noi, ci mette in mano tutto il creato e ci chiede di essere amministratori responsabili, capaci, rispettosi, laboriosi, non egoisti, non egocentrici, a servizio della gioia dei fratelli. Ecco, questo è il grande progetto d'amore che Dio ha su di noi, e l'Eucaristia è il segno concreto di questo Dio che si è fatto nostro fratello, si fa nostro cibo, perché vuole alimentare in noi questo grande amore.